Ascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9 ogni giovedì sera alle 21. Un saluto in studio da Annalisa e in collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Ciao Alessandra.
Ciao Annalise, buonasera cari amici radioascoltatori.
Dunque, cari amici radioascoltatori, un graditissimo ritorno questa sera in regia, il direttore Roberto Giava. Ciao Roberto, bentornato.
Buonasera Annalisa, buonasera a tutto il pubblico che ci ascolta da casa, buonasera anche Alessandra. Naturalmente sono reduce dai miei 3 mesi di paternity leave, se vogliamo ne parliamo anche dopo, ed oggi è il mio rientro ufficiale sulle onde di Radio Alma in questo maggio 2010.
Un caloroso bentornato al nostro direttore. Dunque, Alessandra, un giro di boa sempre al passo dell'attualità, anche questa sera, però questa sera saremo al passo dell'attualità sportiva. Ieri sera si è tenuta la finale di Coppa Italia, Inter-Roma. È riscoppiato lo scandalo Calciopoli, insomma alcune intercettazioni, dichiarazioni di Moggi. Il 10 giugno prossimo inizieranno i mondiali in Sudafrica. L'allenatore della nazionale Lippi ha diciamo, presentato una prelista dei convocati. Sicuramente ci saranno dibattiti e discussioni in futuro per quanto riguarda le convocazioni. Dunque, questi cari radioascoltatori, i temi di questa sera, quindi un giro di boa al passo dell'attualità, questa sera dell'attualità sportiva.
Sì, esatto, Annalisa, ne parleremo con molti, molti ospiti. Il primo è in collegamento telefonico con noi, si chiama Sandro Simone. Sandro, ci senti?
Ciao, mi sento benissimo, buonasera, grazie per l'invito.
Grazie mille a te per intervenire in trasmissione. Sandro è grande appassionato di calcio, autore di numerosi libricini di satira, alcuni titoli fra gli altri, Inter, quando non vincevamo mai, oppure di qualche anno fa, Milan, barzellette, aneddoti, raccontini sulla squadra dal presidente allenatore, o ancora Inter, non era solo sfiga. Sandro è giornalista e scrive anche sul blog bengodi.org, oltre ad essere collaboratore per il quotidiano L'Attacco. Partecipa anche ogni tanto alla rete televisiva Antenna Sud. Il secondo ospite di questa sera l'hai già presentato tu, Annalisa, si tratta del nostro direttore Roby Giava, che come ben sapranno i nostri amici radioascoltatori è un appassionato del bel calcio e anche ideatore e conduttore della trasmissione radiofonica Scusa Meri, che è andata in onda per ben 4 stagioni sulle reti di Radio Alma. La trasmissione aveva anche un blog dall'omonimo nome, trasformatasi poi nel recente passato in cloruro di calcio, l'irritante sintesi della giornata di Serie A. Cloruro di calcio è presente anche su Twitter, dove conta più di 50 frequentatori, e su Facebook con un centinaio di lettori assidui. Per terminare il nostro giro di ospiti, abbiamo un terzo ospite, in studio anche lui, finalmente un non interista, perché se non sbaglio è juventino. Giusto per bilanciare un attimo i commenti degli altri due ospiti che sono interisti.
Io lo vedo che già sorride.
Sì, si tratta di Maurizio Molinari, giornalista e collaboratore di Radio Alma. Già da 2 stagioni, Maurizio conduce, fra le altre cose, Onde Corte dall'autunno scorso. Buonasera Maurizio e grazie per essere in studio.
Ciao Alessandra, non ti sbagliavi, in mezzo a due interisti c'è anche uno juventino.
Allora, Annalisa, non ci resta che incominciare. Io direi che si potrebbe incominciare, come tu hai accennato nell'introduzione, alla finale di Coppa Italia. E volevo chiedere a Sandro che credo abbia visto la partita. Che
Sì,
cosa hai pensato quando hai visto il famoso, perché ormai è diventato famoso, calcione, come è stato definito, di Totti e Balotelli, e soprattutto che cosa rischia il capitano della Roma dopo un'azione di questo tipo?
no, ci sono rimasto male per il calcio, forse mi sto, rispetto agli ultimi tempi, mi sto un po', diciamo, moderando, nel senso che una volta mi sarei messo a gridare davanti alla TV, magari con anche qualche parolaccia. Io ci sono rimasto male perché credo che comunque poi in certi gesti ci perda tutto il calcio, ci perdano le due squadre comunque più forti dell'anno, uno comunque dei campioni più celebrati degli ultimi anni del calcio italiano. Per cui credo che sia comunque stata, sotto tutti gli aspetti, una brutta pagina di sport per tutti, no? non soltanto per Totti e per la Roma. Cosa rischia? Credo che la cosa più immediata probabilmente è che se c'era qualche possibilità che Totti venisse convocato per la nazionale, cosa che che Lippi non aveva escluso, probabilmente ora si è giocato questa possibilità, per cui potrebbe saltare un mondiale anche per via di questo brutto gesto di ieri.
Quando io parlavo del che cosa rischia, mi riferivo anche al fatto, quella è stata un'espulsione. Che cosa sono le conseguenze per un'espulsione dopo un fallaccio
ora,
di queste misure?
Sì, normalmente le espulsioni prese in Coppa Italia vengono poi scontate in Coppa Italia, per cui prenderà sicuramente una lunga squalifica, potrebbero essere 3-4 giornate, considerato appunto che il fallo non era un fallo di gioco, ma era chiaramente un fallo di quelli che vengono chiamati di frustrazione, cioè di chi è arrabbiato, di chi perde la palla e così da un calcio all'avversario che esula dall'azione di gioco, e probabilmente prenderà una squalifica lunga, ma quasi sicuramente sarà solo da scontare in Coppa Italia, per cui a livello sportivo, considerando che i finitini di Coppa Italia spesso le grandi squadre comunque fanno un po' di turnover, lasciano i calciatori più forti a riposo, probabilmente appunto io ho un po' glissato su questo, l'aspetto sportivo sotto questo aspetto sarà un po' meno importante, e invece appunto le conseguenze sono conseguenze d'immagine oltre a quelle. Non credo che gli verrà data una squalifica da scontare anche nelle prossime giornate.
Vuoi dire, Sandro, che alla fine gli faranno un favore, perché è un po' come quando, forse per molto meno, Maicon fu squalificato per 2 giornate e io commentai il turnover, ecco il turnover segreto di Mourinho, tenendo da riposo in campionato per poterlo far giocare bene in Coppa. E non ti risulta che si possano profilare altri estremi come l'inibizione o la sospensione? Io non sono un grande esperto di cavilli tecnico-legali del regolamento sportivo della FIGC, e non so se puoi illuminarci di più in materia, se si possono profilare sospensioni a tempo, tipo per 3 mesi, per 6 mesi, in questo caso ci sarebbe chiaramente l'interdizione da giocare su qualunque manifestazione sportiva in Italia.
Io credo che sarebbe stato possibile, da quello che so, poi è chiaro che queste cose poi si intrecciano a regolamenti che a volte vengono anche cambiati o che a volte vengono anche interpretati diversamente. Io credo che se ci fosse stata una rissa dopo la partita, se ci fosse stato qualcosa chiaramente fuori dalla partita, allora sarebbe stato più facile dare una squalifica che magari da scontare anche in campionato, o che per esempio in caso magari avrebbe potuto bloccarlo anche per i mondiali. Siccome comunque è successo all'interno della partita, credo che la squalifica resterà soltanto quella per la Coppa Italia.
Comunque sarà una squalifica, penso, simbolica.
Mancano 2 giornate alla fine,
esatto.
Se Totti è in queste condizioni fisiche probabilmente partirà dalla panchina anche domenica, se è così nervoso probabilmente avranno difficoltà anche a farlo entrare, per cui sotto questo aspetto la stagione di Totti potrebbe essere...
compromessa, però potrebbe essere, adesso non so quando il giudice potrebbe intervenire, il giudice Tosel, per comminare una squalifica, però va da sé, secondo il mio modo di vedere, che una squalifica di poche giornate naturalmente avrà i suoi effetti, una squalifica pesante, anche se limitatamente alla Coppa Italia, potrà avere degli strascichi anche psicologici sul giocatore.
Io credo che, poi chiaramente in questo sono interista, per cui no, non cerco, mi sforzo di essere obiettivo, ma mi rendo conto di non riuscirci sempre. Io credo che avrà sicuramente un impatto psicologico forte sul calciatore e anche un po' sul futuro. E oggi ho visto che molti giornali hanno anche pubblicato un po' un riepilogo di qual è stata la carriera di Totti, e paragonandolo ad altri grandi calciatori, probabilmente più o meno del suo livello, credo che Del Piero abbia avuto 2 espulsioni in tutta la carriera, Baggio 3 e lui ne ha avute 13, per cui chiaramente sotto questo aspetto, anche sotto l'aspetto dell'immagine,
è riuscito a far peggio di Zidane.
Io credo che
io volevo aggiungere una cosa, che giustamente quello che ha detto Simone, Totti è un giocatore a tinte forti, sia nel bene che nel male. Ma cosa ne pensa Maurizio, cioè un non interista, che probabilmente ha visto o sentito.
No, però scusami Alessandra, ma qui non stiamo parlando però con fede interista in questo caso.
No, lo
nel senso
però
che
voi
bisogna alimentiamo un po', mettiamo un po' di
sì, però Roberto,
un po' di benzina al fuoco, scusate. Allora, ma ieri soltanto Totti meritava l'espulsione o se è stata l'ultima il cartellino rosso dato a Totti? Io ho visto che è stato talmente evidente, talmente palese come fallo, e lì sì, ha costretto l'arbitro Rizzoli, assolutamente non all'altezza, come in molti casi quest'anno, quando di mezzo ci sono squadre come Roma, Inter, cioè quelle che hanno una carica psicofisica più forte, più potente, e non all'altezza assolutamente per tutta la partita, responsabilità dell'arbitro e del designatore in questo caso, anche perché chi manda un arbitro come Rizzoli, che non ha mai fischiato in una finale di Coppa Italia, in quelle condizioni, poi fra Inter e Roma che sono due squadre che se la stanno giocando all'ultimo secondo del campionato, dopo quello che era successo nel derby Roma-Lazio, dopo quello che era successo fra Lazio e Inter, dopo tutto ciò che è successo in questo polo che è l'Olimpico, mandano il più scarso degli arbitri, perché Rizzoli si è dimostrato il più scarso oggi degli arbitri. E questo è questo di cui bisogna parlare, perché se Totti è arrivato a fare quel fallo è perché è stato non solo nelle precedenti occasioni lui stesso probabilmente investito di una certa immunità acquisita, quasi un lodo Alfano per ad personam o ad giocatorem, ma vari giocatori della Roma ieri hanno approfittato di questa bontà inspiegabile della direzione arbitrale che ha...
Però Roberto, io vorrei contestualizzare anche un po' per gli ascoltatori, soprattutto belgi, il fallo di Totti è stato un fallo grave, poi ancora di più perché fatto contro Balotelli, anche lì c'è tutto quello che è successo a Balotelli e quello che ha fatto Balotelli durante la stagione. Ma è un fallo che viene dopo tutte le polemiche che ci sono state per la vittoria dell'Inter con la Lazio, che i romanisti sospettano, diciamo, agevolata dalla Lazio, e che comunque, voglio dire, si sono visti tifosi laziali allo Stadio Olimpico tifare Inter pur di non far vincere lo scudetto alla Roma. È venuto dopo un derby Roma-Lazio, anche questo con molte polemiche. È avvenuto in una partita già caldissima dall'inizio, da una parte e dall'altra, da una parte romanista perché volevano dimostrare all'Inter qual era la vera Roma, cioè la vera Roma che non è il vero pubblico di Roma, che non è il pubblico laziale che tifa contro la sua squadra, e la vera squadra, la Roma, che non avrebbe lasciato vita facile all'Inter. Tutte queste cose qua hanno caricato questa partita di... Raramente una finale di Coppa Italia ha avuto più tensione, più motivi, diciamo, di lotta, veramente di quasi guerriglia simbolica. In tutto questo è venuto un fallo gravissimo, ma cioè, voglio dire, di falli così, di espulsioni, ce ne sono. Adesso perché Totti, poi anche questo è da dire, perché Totti, che comunque da lui ci si aspetta sempre, come da tutti i grandi giocatori, come da Cassano, ci si aspetta sempre un comportamento in campo che sia pari alla loro classe. Però se non ci fossero state tutte queste polemiche pre-partita, probabilmente anche il fallo avrebbe assunto una valenza diversa, ecco.
In questa lettura quanto ha influito il fattore campo? Da alcuni anni la finale di Coppa Italia si gioca a Roma, dunque ci sarebbe stato un altro...
Sicuramente l'Olimpico ieri era una bolgia, cioè io sono cresciuto a Roma e conosco molto bene i tifosi romanisti da avversario. Perché
oltre che juventino sei anche mezzo romanista, però attenzione.
No. Per me la Roma, guarda, io fra Roma e Inter, non so, questo mi inimicherò la maggior parte degli juventini, ma io fra Roma e Inter, anche perché c'ho un padre interista, diciamo che qualche anno fa non avrei avuto dubbi a dire che mi stava più simpatica.
Non dire bugie, attenzione.
Adesso, dopo Calciopoli, e dopo magari ne parliamo di quello che insomma è stata Calciopoli e di quello che è stata per una squadra e che non è stata per altre squadre, diciamo. Ma adesso non lo so, veramente io non ho interesse. La Juve ha fatto un campionato talmente di basso livello che vedo, cioè, che adesso guardo tutta questa disputa fra Inter e Roma, anche l'assegnazione dello scudetto, proprio con uno sguardo distaccato, direi. Non ho assolutamente, Dico che conoscendo Roma, anche Mourinho l'ha detto ieri. Mourinho ha detto che la finale non si doveva giocare a Roma, si sarebbe dovuta giocare da un'altra parte. Sicuramente il pubblico di Roma non ha contribuito a calmare le acque. Sicuramente la Roma era stanca emotivamente anche dopo quella sconfitta con la Sampdoria, anche dopo le polemiche che ci sono state appunto dopo Inter-Lazio. Probabilmente paradossalmente più stanca fisicamente dell'Inter, perché l'Inter, va riconosciuto a
Beh,
Mourinho,
anche non
ha
abituata
fatto
però
una
la Roma, eh.
preparazione atletica che le ha permesso di
Sì,
stare,
sì, sì.
di arrivare a fine stagione in una forma, alcuni giocatori in una forma splendida. E infatti il calo dell'Inter, perché la Roma è riuscita a recuperare quanto ha recuperato? 15 punti all'Inter.
Sandro, tu cosa ne pensi di questo fattore?
Io credo che la
Più vicino al...
partita di ieri sia figlia appunto non delle polemiche della settimana, ma anche di polemiche che vanno avanti da tanto tempo. Poi discutere del singolo fallo o della singola polemica è chiaro che diventa più complicato. Io credo che in linea di massima, nonostante io sia il primo ad essere magari anche un tifoso acceso in alcune occasioni, si debba abbassare un po' i toni, si debba cercare di limitare le polemiche. E lo dico, solitamente chi dice che bisogna abbassare i toni pensa che debba abbassare gli altri. Io dico che io sono contento di Mourinho, sono contento di un Inter che anche mediaticamente ha smesso di prendere sempre schiaffi, però non mi piace che anche da Mourinho, soprattutto da altri interisti, partano poi da polemiche. Non mi è piaciuto ieri il gesto di Chivu, o non mi è piaciuto, che ne so, l'intervista di Materazzi che a fine partita ha in parte deriso Mercesso, nonostante ci fossero stati episodi in campo. Nel lungo termine, perché non è una cosa immediata, bisogna fare qualcosa per evitare che tutta la settimana, che ogni gesto venga amplificato, che chiunque è chiamato a commentare da addetto ai lavori non faccia che continuare a gettare benzina sul fuoco. Questa non è una scusa per chi poi è un violento in campo, o non è una scusa per chi allo stadio ci va con il coltello. Però è chiaro che se non riusciamo a cambiare questo approccio, che non significa nemmeno smettere di avere passione, ma cercare di tenere distinte le cose, è chiaro che ci ritroveremo sempre più spesso a commentare situazioni di questo tipo, partite che diventano non solo una giostra di violenza, ma anche dove sistematicamente ci sono calciatori. Una delle polemiche ieri era che la partita si giocava a Roma in campo neutro, e qualcuno ha mandato l'inno della Roma inizio partita. Poi tutto, ogni singolo gesto, magari anche il gesto più piccolo, sotto questo, se si va avanti con queste polemiche, verrà sempre amplificato e diventerà sempre motivo per cui qualcuno risponda con un'altra provocazione, con un altro gesto.
Direi di fare ora una pausa musicale, poi ritorniamo su uno degli argomenti di cui si parlava nell'introduzione, di cui parlava Maurizio prima, Calciopoli. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera è un Giro di Boa dedicato allo sport, dedicato al calcio. Si parlava con i nostri ospiti, Sandro Simone, Roberto Giava e Maurizio Molinari, della finale di Coppa Italia che c'è stata ieri, Inter-Roma. L'Inter ha vinto 1-0, abbiamo parlato delle polemiche che ne sono seguite. Un altro tema di cui si accennava nell'introduzione di questa puntata di Giro di Boa è Calciopoli. Sono emerse di recente intercettazioni che riguardano alcuni dirigenti dell'Inter e sostanzialmente quindi la polemica legata agli eventi di Calciopoli del 2006 è riemersa. Vorrei chiedere a tutti i nostri ospiti se secondo voi questo potrà condurre, se così si può dire, ad una riabilitazione di Moggi, se questo potrà mettere in discussione i due scudetti tolti alla Juve. Quindi una domanda per tutti e tre i nostri ospiti, ma vorrei prima chiedere a Roberto Giava, con cui ai tempi appunto di Calciopoli nel 2006, qui a Giro di Boa abbiamo diffusamente parlato del tema, se può brevemente ricapitolare per i nostri radioascoltatori che cosa è successo appunto nel 2006, quali sono stati i fatti salienti dello scandalo.
Beh, risale esattamente a 4 anni fa, nel mese di maggio del 2006, quando la Juventus si avviava a vincere il suo 29esimo titolo, e cominciarono a venire fuori, su pubblicate da giornali autorevoli, le prime intercettazioni telefoniche che riguardavano la condotta sportiva della dirigenza della Juventus, in particolare nella persona di Moggi, supportato anche però dalle figure di Giraud e Bettega, connivenze con il mondo arbitrale, schede telefoniche di marca svizzera per non poter essere intercettate, è venuto fuori un mondo. Adesso ne parliamo quasi come se nulla fosse, però vi assicuro che il momento fu qualcosa di davvero emozionale, emotivo, penso per tutti quanti, non soltanto per chi più o meno professa una fede, ma anche per chi poi ne fu vastamente colpito nella propria fede da ciò che successe. Venne fuori un mondo di, come dire, sporco, un mondo dove il forte non era il forte sul campo, ma era il forte... Era il forte dietro le quinte, erano dei gruppi di potere, e noi diciamo adesso, forse in maniera un po' troppo semplificativa, ma diciamo la cupola dell'epoca è incarnata poi da Moggi, e qualcuno, Moggi compreso, non ci stanno più ormai a queste definizioni, sappiamo quanto lui stesso abbia pagato in prima persona, ha pagato in primo grado di giudizio, anche nel secondo grado di giudizio, che è quello definitivo poi nella giustizia sportiva, cioè la giustizia sportiva ha condannato in primo e secondo grado queste azioni condotte dalla dirigenza della Juventus, e non ci stanno più, dopo alcuni anni, si può dire 4 anni sono passati, queste persone a essere ancora tacciate di essere i mandanti di tutto quello che c'è di marcio oggi nel calcio. Il fatto che lo stesso Luciano Moggi oggi in queste ultime settimane intervenga con azioni legali anche di difesa della sua condotta, sono oggetto di discussione, secondo me anche di profonda riflessione. La Juventus pagò in quell'occasione molto, moltissimo. Io dal mio blog ho anche avuto modo di commentare che ciò di cui la Juventus si è macchiata e forse è stato davvero così grave, ciò che la Juventus ha pagato è stato altrettanto grave, perché può andare bene anche revocare titoli. Io non sono mai stato d'accordo con la retrocessione della squadra in Serie B, perché la retrocessione condanna il futuro di una squadra. La squadra, la Juventus, dopo il 2006 ha cambiato tutto, ha cambiato dirigenza, ha cambiato allenatore, ha cambiato molti dei giocatori, è cambiato il calcio, si è ripulito il calcio, però proprio nel culmine della catarsi il calcio è ripartito non dall'anno zero, dove tutto è di nuovo, almeno sulla carta, ripulito, ma è partito da una condizione in cui una o due o più squadre erano gravemente penalizzate. La Juventus è andata in Serie B con 17 punti di penalizzazione, 20, adesso non ricordo più, il Milan anche fu pesantemente penalizzato, e ciò che la Juventus quindi ha dovuto pagare ha influito sul futuro della Juventus, però che sappiamo aveva cambiato dirigenza, eccetera. Questa è la mia opinione, che ho espresso anche più volte sul blog, è un'opinione personale, condivisibile, più o meno condivisibile, non pretendo che lo sia, d'altra parte magari i tifosi anche della Juventus magari avrebbero preferito andare in Serie B però mantenere tutti gli scudetti. Da un punto di vista di giustizia, di etica, profondamente sportiva, se ci sono state delle azioni più o meno criminose, adesso è un termine che uso così in senso lato, per carità, che hanno condizionato lo svolgimento di determinati campionati, sarà su quei campionati che bisogna agire, quelli cioè che sono passati e non su quelli futuri. Questa è la mia opinione.
Sandro, tu hai qualcosa da dire su questo?
Io credo che, diciamo, in linea di massima sono d'accordo con Roberto. Credo che Calciopoli sia, sotto questo aspetto, sia stata per il calcio un po' un'occasione persa, perché l'aver scoperto un intreccio tra mondo arbitrale e dirigenti, ma quello poi è stata una parte, un'altra secondo me altrettanto importante è stata aver scoperto un intreccio tra alcune squadre, tra alcuni dirigenti e il mondo dei procuratori, secondo me poteva essere l'occasione per in qualche modo ripulire. Si è cercato invece sostituire, mandar via alcune persone, ma fondamentalmente lasciare un sistema come che era rimasto quello, tanto è vero che oggi dopo alcuni anni siamo qui a parlare di ancora di scelto sbagliato in arbitro, quando per esempio si poteva decidere di passare al sorteggio arbitrale degli arbitri. Siamo qui a parlare di squadre potenti che possono incidere, possono magari dall'alto di 5 calciatori prestati di un'altra squadra, possono chiedere a un'altra squadra di impegnarsi molto o poco in una partita decisiva per lo scudetto. Si poteva pensare di riformare la giustizia sportiva, perché poi c'è una serie A dove magari ci sono casi meno eclatanti, ma nelle serie inferiori, e io ho paura che non sia solo lì, ci sono tantissimi casi che vengono scoperti. Io seguo anche un po' la prima divisione, quella che si chiama la serie C a livello locale, e ci sono stati tantissimi problemi legati appunto a magari illeciti in partite. La giustizia sportiva continua a funzionare malissimo, non c'è una automaticità nelle condanne legate agli episodi, ci sono ancora squadre che sono molto potenti e squadre che lo sono meno. Questo, secondo me, sotto questo aspetto Calciopoli è stata un'occasione persa.
Maurizio, tu invece che cosa ne pensi?
Ma io tendenzialmente sono abbastanza d'accordo con quello che dice Roberto, anche se penso che la Juve, per quanto riguarda Calciopoli, abbia veramente pagato per tutti. Adesso io non voglio entrare nel discorso se fosse veramente solo Moggi il responsabile, perché poi c'erano le intercettazioni che riguardavano Meani, per esempio, gli arbitri, e alcune, insomma, sue presunte pressioni sugli arbitri. Il Milan ha pagato, sì, ha avuto una forte penalizzazione, ma non so, sarà stato un caso, una penalizzazione che gli ha permesso di fare i preliminari di Champions League quell'anno e di vincere poi la Champions League, nonostante la UEFA avesse ammesso il Milan, e cito, perché non me lo dimenticherò mai, questo comunicato della UEFA, pur sussistendo gravi dubbi morali. Quindi una squadra ammessa in Champions League, che doveva pagare per quello che era successo per Calciopoli, è riuscita a giocare la Champions League, la vince, nonostante ci fossero questi gravi dubbi morali, secondo l'UEFA. È un'altra squadra che viene mandata in Serie B, appunto, con la società che appunto è stata completamente smantellata, si potrà dire anche giustamente, i giocatori, molti campioni, Ibrahimovic fra tutti, insomma, che hanno la Viera, diverse che hanno lasciato la squadra, e con 17 punti di penalizzazione, quindi non era neanche sicuro che l'anno dopo sarebbe riuscita a tornare in Serie A. Adesso vengono fuori delle intercettazioni riguardanti l'Inter, in particolare riguardanti Facchetti, che ovviamente non può difendersi perché non è morto. Insomma, io mi chiedo se veramente e sono anche d'accordo con quello che diceva Sandro, che comunque Calciopoli è stata un'occasione sprecata, perché secondo me tanta pulizia non si è fatta alla fine. Io non so se il calcio che abbiamo adesso, dopo Calciopoli, si può veramente definire un calcio pulito. Io non ci metterei la mano sul fuoco, ecco, non ci metterei la mano sul fuoco, che qua stiamo parlando di società totalmente innocenti e società totalmente colpevoli. Moggi, dal suo punto di vista, probabilmente un po' aveva ragione che si trattava di un sistema. Poi si può discutere se lui fosse il capo di quel sistema, ma che ci fossero... La Lazio e la Roma, per esempio, sono state salvate dai decreti spalmadebiti, e altrimenti anche loro avrebbero dovuto...
Comunque, scusa Maurizio, ma non sono d'accordo poi sul fatto che la Juventus abbia pagato, diciamo, per tutte, e d'altra parte, se non pagava la Juventus in maniera così pesante, non vedo chi altro avrebbe potuto pagare.
Ma io dico, al Milan gli avrebbero potuto dare 4 punti di penalizzazione in più e non avrebbe fatto i preliminari di Champions League. Io non dico di mandarla in Serie B, ma dico, è possibile che una squadra che è stata penalizzata, adesso non mi ricordo più se di 20 o 27 punti, l'anno precedente, l'anno dopo, può giocare la Champions League e arriva a vincerla? Cioè,
il fatto che l'abbia vinta, però, non...
No, ma il problema è che non doveva. No, ma il problema è che non doveva proprio giocarla, secondo me. Cioè, che penalizza. Cosa al Milan, a parte i punti di penalizzazione, cosa gli hanno? Non gli hanno tolto niente. Lo scudetto non l'aveva vinto comunque.
No.
Gli hanno tolto la possibilità di entrare direttamente nella Champions League.
Se posso.
Dici, Sandro,
sì. Se posso inserirmi. No, semplicemente era proprio per questo. prima accennavo all'ipotesi di rendere automatiche alcune squalifiche, di rendere automatici alcuni provvedimenti, perché è chiaro che dare queste squalifiche a fine anno, scegliere se darne 10 o 15 significa scegliere se quella squadra potrà per esempio giocare la Champions o no, potrà giocare l'Europa League, ed è chiaro che è una cosa che incide tantissimo. Alla fine come si fa a stabilire se è congruo 10, 12 o 15 punti? O come si fa a scrivere nei regolamenti che lo stesso comportamento può essere punito con una multa o con una retrocessione? O addirittura in alcuni casi, io ricordo l'anno prima c'era stato un caso di illecito diverso, perché lì si parlava di un illecito diretto, c'è cioè una partita comprata. Il Genoa, che era dalla Serie B, è stato promosso in Serie A, di fatto ha perso due categorie perché venne mandato poi in Serie C. Sotto questo aspetto, la prossima volta che succederà qualcosa, ci troveremo comunque di fronte a un problema di congruità del provvedimento. Ed è chiaro che questo si intreccerà con la potenza mediatica di alcune squadre, si intreccerà con la pressione che alcune squadre faranno, e ci sarà sempre qualcuno che sarà scontento. Così come io spero che qualcuno l'abbia cambiata, ma probabilmente si può anche fare in modo che anche le comunicazioni formali o informali con il designatore, con gli arbitri, con i procuratori, con le altre squadre siano in qualche modo garantite da alcuni regolamenti precisi. Cioè io posso cercare di acquistare un calciatore nella settimana prima in cui questa squadra giocherà contro di me?
Io avrei un'ultima battuta.
In che modo posso chiamare un arbitro, chiamare un designatore o intervenire in una decisione così importante?
Dicevo, io ho un'ultima battuta, in quanto abbiamo solo 3 minuti e poi sfortunatamente dobbiamo chiudere, per cui volevo un'ultima battuta da tutti e 3 i nostri ospiti. Il calcio italiano non è solo fallacci, calciopoli e polemiche, ma anche altro. Vorrei chiedere un ultimo commento, appunto, su un personaggio decisamente centrale nel nostro campionato. Ha un soprannome, lo chiamano The Special One, anzi è lui stesso che si è definito così durante una delle prime conferenze stampa quando era al Chelsea. Un personaggio molto controverso, spesso al centro di numerose polemiche per il suo carattere guascone. Senz'altro avete capito di chi sto parlando, è Mourinho. Fra le altre dichiarazioni che ha fatto, senz'altro quella che più l'ha segnato è: se avessi voluto un lavoro facile sarei rimasto al Porto, con una bellissima sedia blu, una Champions in bacheca, Dio e dopo Dio il sottoscritto. Secondo voi che cosa ha portato Mourinho al calcio italiano?
Ne ha dette molto di più però, Alessandra, devo dire questa è stata forse la più morbida. E io vorrei sottolineare intanto...
Sì, a sotto Dio, nel senso...
Sì,
30
sì.
Secondi ciascuno, che cosa volete dire?
Io dico, se posso iniziare, così poi mi dedico anche alla tecnica qui in regia. Mourinho ha dato una definizione che credo che sia oggi la più gettonata nel panorama calcistico italiano, che è la zero titoli. Con questo accento vagamente portoghese, italianizzato, eccetera. Tutti i giornali di questa mattina, giornali sportivi, hanno titolato 1 titoli per l'Inter, 1 di 3 si dice, perché adesso l'Inter è in corsa su 3 fronti e quindi oggi avrebbe vinto, ieri avrebbe vinto il primo dei 3, quindi 1 titoli o primo titoli, ricordo anche il titolo della Gazzetta dello Sport l'anno scorso, quando Mourinho ha vinto il suo primo scudetto, era lo stesso di oggi, 1 titoli. Mio contributo.
Sandro?
Allora, sì, sicuramente sotto questo aspetto Mourinho è speciale. E tenderei, anche da interista, a distinguere due cose. Da una parte c'è un Mourinho mediatico, che fa in modo che le sue conferenze stampa potrebbero essere vendute in pay TV, perché dà sempre un titolo, dice sempre cose che finiscono poi sui titoli dei giornali, sempre in prima pagina. E io non ricordo un altro allenatore o un altro personaggio del mondo del calcio italiano che sia riuscito come lui a attrarre così tanto su di sé l'attenzione. Dall'altra parte però c'è un calciatore, un allenatore a cui tutti quanti i calciatori che hanno giocato con lui, a cui sono molto legati, anche quelli che hanno giocato con lui in tempi passati, di cui non si trova mai qualcuno del mondo del calcio che a livello sportivo ne parla male per quello che è il comportamento sportivo. È riuscito sotto questo aspetto a cambiare completamente la mentalità della squadra, Oggi l'Inter è una squadra che è in finale di Champions, quando fino all'anno scorso, quando si arrivava in partite al mercoledì sera, i calciatori, anche i migliori, tremavano le gambe, e è riuscita ad arrivare a giocarsi appunto all'ultima settimana, a arrivare in corsa per tre titoli.
Volevo scusami Sandro se ti interrompo, giusto una... Sandro, mi senti? Una nota di statistica. L'ultima volta che una squadra ha vinto la Coppa Italia essendo ancora in corsa su tre fronti, come quest'anno la Juventus, era il 1983. Fu l'ultima, fu anche l'unica volta. Era il 1983, era la Juventus che vinse la Coppa Italia. Purtroppo non vinse poi nello scudetto, arrivò seconda, nella Champions, perché perse la finale. Speriamo che di riuscire a sovvertire il... No?
Un attimo che cerco le chiavi.
Lo juventino che è in studio, che cosa pensa? Qua, comunque,
qua si tocca legno però.
Sapendo che comunque il valore tecnico di Mourinho è riconosciuto su ampi raggi ed anzi ha conseguito per due anni consecutivi, il 2004 e il 2005, il titolo di migliore allenatore del mondo.
Ma Mourinho come allenatore non si discute, come comunicatore mi sembra molto simile a Boskov, che era un storico allenatore della Sampdoria, anche lui insomma nel suo piccolo ha fatto vincere la Sampdoria uno scudetto che non era mai successo, quindi, però ecco, veramente a me non sta simpatico, però devo dire che è veramente the special one.
Avevo interrotto Sandro, se vuoi concludere.
No, appunto, semplicemente questo. Se posso dire, credo che l'ultimo personaggio, e io tra l'altro sono di Foggia, per cui ho vissuto anche direttamente i suoi anni, l'ultimo personaggio così forte del calcio italiano è stato Zeman.
Sono d'accordissimo.
Ha, sotto alcuni aspetti, rivoluzionato il calcio giocato e ha anche creato, appunto, poi dato uno scossone al calcio anche in altri campi, che però non è riuscito poi a raccogliere in campo le vittorie che è riuscito a raccogliere Mourinho. Altrimenti io non riesco a trovare un altro personaggio così, così forte che è riuscito così tanto a tirare su di sé.
Bene, siamo giunti in chiusura. Alessandra, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti per il loro contributo alla trasmissione di questa sera. Sandro Simone, grazie Sandro.
Grazie a voi per avermi chiamato.
Roberto Giava e Maurizio Molinari qui in studio. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
E Alessandra, non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori a giovedì prossimo.
Esatto, facendo ovviamente gli in bocca al lupo all'Inter, se sono accettati ovviamente.
Credi.
A risentirci.
Buona serata a tutti.